Allora, buonasera a tutti. Siamo qui oggi a parlare dell'ultima delle cinque leggi dell'anima di cui ci è stato trasmesso dall'insegnamento del maestro tibetano, e che è la legge del progresso di gruppo. È una legge importante, potete immaginare, no? Soprattutto per tutti noi che in fondo ci sentiamo comunque dentro o vicini a un gruppo. E appunto questa legge riguarda il gruppo e il procedere sul sentiero attraverso il gruppo, per cui riguarda il gruppo come strumento attraverso cui percorrere il sentiero. Io vi riporto un po' una sintesi di alcune cose che dice il maestro tibetano. Chiaramente, come sempre, vi dico, l'ho un po' semplificato perché sapete che il maestro tibetano ha anche dei punti un po' più astratti e aggiungo anche qualcosa che fa parte della nostra esperienza. Il tibetano dice: questa legge comincia ad essere percepita in profondità solo ad un punto avanzato del sentiero di autorealizzazione. Percepirla vuol dire sentire che opera attraverso di noi, per cui il primo effetto del percepire questa legge è che cominciamo a sentire l'aspirazione a un gruppo, a diventare parte di un gruppo. Questa legge appunto riguarda i servitori, per cui riguarda coloro che si sono messi coscientemente su un cammino di aspirazione, e come per le altre leggi, vale anche per questa il fatto che il servitore comincia ad obbedire a questa legge per istinto a un certo punto, un istinto dell'anima che gli rende naturale diventare parte di un gruppo, e gli fa sentire proprio in modo naturale questo richiamo. Diventare sensibile al bene del gruppo e agire nella vita anteponendo sempre l'impegno per il gruppo agli impegni personali. Questo è un segnale che la legge sta operando. Quando ci accorgiamo che una persona mette prima avanti il bene del gruppo rispetto al proprio e diventa spontaneo come un istinto dell'anima. L'anima di per sé è coscienza di gruppo, cioè proprio la sua natura è di essere coscienza di gruppo. L'anima realizzata vive uno stato di coscienza di gruppo, che vuol dire che in ogni pensiero, in ogni intendimento, in ogni atto, l'interesse e l'attenzione sono sempre rivolti a un bene più vasto che non il proprio. Per cui capite il senso del gruppo, anche in senso lato, in senso ampio, poi vedremo cosa dice il tibetano rispetto allo scegliere un gruppo, all'appartenere a un gruppo. Però lo stato di coscienza di gruppo è quando la persona, qualunque cosa faccia, tiene sempre conto del bene comune. Perciò ogni persona che vive coltivando questo atteggiamento di sensibilità al bene comune più che al proprio, di fatto è mossa da uno stato di coscienza di gruppo. Ma è altrettanto vero che per arrivare a questo grado di sviluppo interiore è molto importante, se non necessario, vivere un'esperienza di gruppo, vivere l'esperienza di una vita di gruppo. Perché? Perché altrimenti noi non abbiamo un ambito in cui misurarci col gruppo e con quanto riusciamo a stare col gruppo, nel gruppo, a sostenere anche quello che non ci piace a volte di un gruppo, a sostenere le sfide. E per cui l'esperienza di gruppo è importantissima. Perciò è l'anima stessa che a un certo punto del proprio percorso, del percorso di avvicinamento alla personalità, stimola nell'aspirante la ricerca di un gruppo a cui aderire, e verso cui attivare adesione e appartenenza. Il gruppo prescelto, quello che, qual è quello prescelto? Quello che ci risuona. A volte si passa anche attraverso gruppi diversi e magari in quel momento risuona, no? Un gruppo quando ci entriamo, però magari dopo un po' sentiamo che non risuona più. Vuol dire che è stato un avvicinamento, no? Ma che dobbiamo ancora trovare quel gruppo che sentiamo essere il nostro animico. Per cui il gruppo prescelto rappresenta il laboratorio scelto dall'anima per fare in modo che la personalità si addestri rispetto a quei valori che sono tipici della coscienza di gruppo, per cui la cooperazione, l'impersonalità, la condivisione, la solidarietà, l'unione, eccetera, 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 molti valori che fanno parte della coscienza di gruppo e per cui frequentare un gruppo serve per allenarli. Sono valori e qualità che si sviluppano gradualmente attraverso l'imparare a rispondere alle necessità, del gruppo, cioè proprio una sensibilità che si sviluppa, e anche attraverso le difficoltà e le crisi. Quando ci sono difficoltà e crisi rispetto a un gruppo, è parte naturale, questo è il segno che è parte naturale del nostro processo di passare da una coscienza individuale centrata su noi stessi a una coscienza di gruppo. Le crisi sono inevitabili perché entrando in un gruppo si tratta di entrare in un territorio esistenziale in cui esistere, che è molto più ampio e diversificato rispetto al mondo, al piccolo mondo relazionale personale, che per quanto grande sia, è sempre piccolo rispetto a un gruppo. L'apprendimento a entrare in risonanza con l'entità gruppo e con le sue necessità richiede tempo, pazienza e perseveranza. All'inizio inevitabilmente prevale l'egocentrismo e questo per chi vive una vita di gruppo è molte volte un problema perché ci sono vari livelli, no, di maturazione dell'esperienza di gruppo, per cui le persone più nuove o che hanno avuto meno esperienza diretta di vita di gruppo chiaramente fanno fatica a distinguere ciò che è proprio, la necessità propria da quella del gruppo. E, insomma, richiede tempo questo allenamento. E mentre in un gruppo, quando va bene, ce ne sono altri, magari sono tanti che hanno già sviluppato questa caratteristica, per cui bisogna un po' mettere insieme, sono come generazioni diverse a livello proprio di sviluppo di questa sensibilità al gruppo. La legge del progresso di gruppo rende recettivi alle caratteristiche dei gruppi del futuro. Il tibetano parla proprio in questa legge dà proprio le note di quello che saranno i gruppi del futuro, che dovranno manifestarsi nell'epoca di Aquarius, anzi saranno i gruppi che dovranno dare espressione alle qualità dell'era di Aquarius. E vediamo, dico solo qualche caratteristica diversa tra i gruppi del passato e questi nuovi del futuro. Tibetano parla di gruppi del terzo millennio, un insegnamento che è stato dato intorno agli anni 40-50 del secolo scorso, per cui è chiaro che non è che è scaduto a fine Novecento, ma è per il terzo millennio. E punta molto, no, alla preparazione per l'epoca di Acquario. Per cui rispetto ai gruppi del passato, le caratteristiche dei gruppi del futuro sono queste: di essere governati dalle leggi dell'anima, per cui le persone rispondono alle leggi dell'anima, di basarsi su obiettivi comuni e condivisi da tutti. Le persone che entrano in un gruppo di questo tipo non si appoggiano solo a un individuo che gli garantisce di accompagnarli, di proteggerli, ma dovrebbero, il più delle volte lo fanno, essere coscienti degli obiettivi del gruppo, del proposito del gruppo, degli obiettivi e scegliere di aderire a questi. Di essere composti da anime libere e progredite, dice il tibetano, che si riconosceranno nell'autorità della propria anima e ad essa subordineranno i loro interessi. Per cui è richiesto per questa legge che ci sia già stato, che sia già stato fatto un bel pezzo di percorso e di aver conquistato quel senso di libertà e di rispondenza alla propria anima, sapendo che la propria anima risponde a sua volta all'anima del gruppo prescelto e in risonanza con l'anima del gruppo prescelto, è semplice anche obbedire poi a quello che è il processo del gruppo. Qui ci sarebbe tanto da dire, ma non è il caso di trattarlo adesso, poi qui poi faremo prima o poi anche degli incontri, anche se non questi della domenica, però delle piccole presentazioni su vari aspetti di una vita di gruppo, perché questo può aiutare, no? Anche a inserirsi in una vita di gruppo. E dico sempre che la focalizzazione, noi sentiamo parlare di focalizzazione di gruppo e si pensa che la focalizzazione di gruppo sia qualcosa che interessa solo a quelli che conducono gruppi, che tengono i gruppi psicologici o di crescita, assolutamente no. Tutto il tema della focalizzazione di gruppo, che include tutto il processo di sviluppo di un gruppo e come si sta in gruppo, i meccanismi del gruppo, eccetera, ha come primo fine quello di aiutarci, darci degli strumenti per aver cura del nostro gruppo interiore. Come secondo fine è quello di insegnarci, di aiutarci a diventare dei buoni membri di un gruppo, perché prima di condurre un gruppo bisogna diventare dei buoni membri di gruppo. Come terzo e ultimo fine, quello che si crede sia il primo, che è quello di condurre gruppi, ma non è affatto così. Prima bisogna imparare a stare in gruppo, comprendere cos'è il gruppo, poi alcuni saranno chiamati a condurre. Ma non è quello il punto importante. Ecco, per cui questo senso di libertà, di autonomia dell'anima che aderisce a un'anima di gruppo. E appunto la disponibilità a subordinare i propri interessi alla propria anima. Per cui cosa accadrà? Che coloro che sono più rapidi come ritmo di crescita e di sviluppo interiore dovranno rallentare. Quelli che sono più lenti, fanno un po' più fatica, dovranno impegnarsi ad accelerare per trovare un ritmo comune, cosa molto importante in un gruppo. Il centro del gruppo è il proposito che lo anima e che è la ragione della sua esistenza. Questi gruppi del futuro non avranno dei leader o dei capi così come li intendiamo, ma dei focalizzatori. La differenza sta nel fatto che un focalizzatore custodisce il proposito del gruppo e cresce insieme al gruppo. Non è quello che dice io so tutto, venite che vi insegno, no? È quello che dice ho un po' di più esperienza, mi carico la responsabilità di custodire, di salvaguardare il proposito del gruppo e di aiutare le persone ad avvicinarsi a realizzare il proposito del gruppo. Gli scopi del lavoro di gruppo per i gruppi, questi gruppi del futuro che il maestro tibetano lancia, lanciata quest'idea dopo la guerra, nel 1945, pensate, il primo seme di questi gruppi è stato prima il gruppo dei 49 discepoli del tibetano, che lui ha istituito proprio per fare il primo esperimento su questi gruppi del futuro. E poi, forse se qualcuno non lo sa, sono 49 allievi che erano stati preparati dal tibetano. Ci sono due volumi di Alice Bailey con le lettere che il tibetano scriveva a questi discepoli, sono molto interessanti. E poi c'è stata l'istituzione del gruppo dei servitori del mondo, che racchiude tutti coloro che servono in modo ormai stabile nel mondo, in qualunque ambito. Gli scopi del lavoro di gruppo sono tre. Il primo, unità di gruppo. da conseguirsi con la pratica dell'amore, subordinando la vita della personalità a quella del gruppo e con il servizio costante e amorevole. Per cui fare in modo che il gruppo resti unito, unito intorno al suo proposito, verso il suo proposito. Non vuol dire che non ci siano persone che se ne vanno o si allontanano, no, questo fa parte della normale vita di gruppo, che ci sia sempre qualcuno che si allontana e qualcuno che si avvicina, ma mantenere dentro il gruppo l'unità. Questo è il primo, più importante obiettivo. Poi, secondo, la meditazione di gruppo. Perché? Perché l'opera svolta in questi gruppi deve essere motivata e attivata dai livelli della mente superiore. E qui il tibetano dice: il discepolo deve abituarsi ad avere una duplice attività. Come personalità deve agire in modo intelligente nel mondo delle forme e come anima dedicarsi alla contemplazione amorevole, per cui la meditazione di gruppo. Terzo scopo, l'attività di gruppo, per cui dice ogni gruppo dovrà caratterizzarsi per un suo compito particolare di servizio. Per cui vedete, questo è importante tenerlo presente, unione di gruppo, meditazione di gruppo. Voi guardate a Saggioli il lavoro che ha fatto, per il tibetano l'ha fatto, quel lavoro, non è che se l'ha inventato lui, cioè lui l'ha eseguito, ma l'ordine l'ha ricevuto dal maestro tibetano, con la creazione della meditazione creativa, che proprio risponde a questo secondo requisito dei gruppi. Far discendere ogni attività esteriore dalla meditazione di gruppo. E poi l'attività di gruppo, che è il servizio che si svolge per la comunità, tutte le scuole, tutto il servizio nei vari campi, la cultura, gli eventi, l'educazione, eccetera, tutte quelle manifestazioni esteriori. Se manca l'unione di gruppo, le manifestazioni esteriori, per importanti che siano, anche le scuole sono meno rilevanti. Un gruppo che fa dei bei seminari e non ha un'unità di gruppo, porta poco lontano. È uno dei tanti gruppi che offrono seminari. Oggi nel mondo ce ne sono tanti, gruppi e individui che offrono seminari. Ne discende che quando tali gruppi avranno lavorato insieme interiormente per un bel po' di tempo, saranno chiamati a operare esteriormente visibilmente. Anche questo è importante. Prima un gruppo si crea sul piano sottile, partendo dalla meditazione di gruppo. Quando avrà lavorato a lungo, sufficientemente a lungo, a livello interiore, pronto per esternarsi. A noi viene sempre da fare l'opposto, no? Di solito. Prima ci vengono i progetti e poi la meditazione di gruppo la si attacca alla fine, invece bisogna fare il contrario. E per cui la radice di ogni attività di gruppo deve essere sempre basata sul lavoro sottile e sulla meditazione, se vogliamo rientrare nei criteri dei gruppi del futuro. D'altra parte saranno i gruppi di Acquario, per cui i gruppi di settimo raggio. Settimo raggio, la natura profonda del settimo raggio è quella di collegare l'energia alla forma, e per cui all'energia ci si arriva con la meditazione. Quello che facciamo noi in queste meditazioni domenicali è proprio la meditazione creativa. Partiamo dall'energia e andiamo a nutrire di pensiero le forme che potrebbero nascere. E poi altre caratteristiche che i nuovi gruppi dovranno avere, ve ne ho elencate alcune: essere tenuti insieme da una struttura interiore di pensiero e dice di rapporto telepatico, che ci sembra tanto lontano, invece in un gruppo sufficientemente unito la telepatia comincia a diventare un'esperienza, eh? La si tocca tante volte quando più persone hanno un'idea molto simile o la stessa idea e non si sono parlate, vuol dire che è scattata una comunicazione telepatica che va riconosciuta. Poi, altra caratteristica, fare riferimento e addirittura cercare di imitare il modello del gruppo superiore. La gerarchia spirituale è il nostro modello di gruppo di riferimento, per quel tanto che possiamo coglierne o immaginare come loro operano e noi adeguarci a imitare, non come stato di coscienza, ovviamente non pretendiamo questo assolutamente, ma come modi di guardare alle cose, ai temi, ai problemi, come affrontare, come risolvere. Poi sintonizzarsi su una vibrazione particolare e aprirsi all'influsso di idee che discendono dalla gerarchia e dal nuovo gruppo dei servitori del mondo. Sintonizzarsi su una vibrazione particolare vuol dire, per esempio, aver chiaro quali sono i maestri di riferimento per ogni gruppo. Come comunità lo abbiamo chiaro questo. Infatti, vedete, stiamo parlando del tibetano, poi c'è un altro maestro, maestro M. E questo perché questo fa parte della vibrazione, della nota, no? Che ogni gruppo ha. Altri gruppi sono centrati su altri maestri. Poi mantenere una coesione interna affinché la forma esterna perduri, per cui appunto di nuovo l'unità di gruppo. Se non c'è abbastanza coesione interna, il tibetano ci dice prima o poi la forma è destinata a disgregarsi, per cui sono i legami interni per vie interiori che tengono insieme un gruppo, non sono il fare delle cose belle e interessanti insieme. Poi questi gruppi dovranno essere un modello per altri gruppi e per cui va data molta cura alla preparazione dei membri. E vedete, questo spiega perché noi cerchiamo di avere molte scuole, percorsi che preparano, no? Percorsi di meditazione, di servizio e di focalizzazione, di psicoenergetica, eccetera. Interiormente, un gruppo di discepoli deve formare un organismo integrato, caratterizzato da amore reciproco e da vita interdipendente, cioè accettare che le nostre vite, guardate, non solo quando si vive fisicamente, in stretto contatto con un gruppo, ma anche quando ci si sente parte di un gruppo e si vive nella propria città, ma sentire che si è interdipendenti, che quello che succede a uno viene risentito anche da altri, che se qualcuno ha un problema gli altri cercano di soccorrere. Insomma, questa interdipendenza va sperimentata. Tutte le forze che affluiranno nel gruppo attraverso la meditazione vanno investite e usate nel servizio. Non si può tenere niente per se stessi. Poi dopo ci sarà una ricaduta anche di bene per se stessi in termini di apertura di coscienza, di luce nella coscienza. Ma è secondario. Poi un altro punto molto importante è che tutti i gruppi che lavorano così, partendo dal livello interiore, di fatto a livello interiore formano un unico gruppo, per cui i gruppi sono distinti come personalità di gruppo, hanno compiti diversi, lavorano in luoghi diversi, in modi diversi, ma a livello interiore si è tutti parte di un unico gruppo planetario, di cui ogni gruppo è un'espressione. E poi, ultimo punto, anche questo lo trovo molto importante, sapere che questi gruppi sono un esperimento gerarchico, vuol dire che come parte del piano gerarchico, del piano di sviluppo, la gerarchia ha scelto di attivare, di ispirare persone, discepoli a creare questi gruppi. Perché a loro interessa la gerarchia, interessa verificare quanti aspiranti oggi nel mondo sono disposti a sacrificare il bene personale per quello di gruppo, verificare quanti sono sensibili alla guida da parte della gerarchia, cioè per quanti gruppi diventa possibile essere guidati direttamente dalla gerarchia. E per questo bisogna sviluppare certi requisiti, no? Per questo ci si impegna tanto per svilupparli, questi requisiti. E per verificare la purezza del canale che collega il gruppo gerarchico col gruppo interiore, con la dimensione animica interiore del gruppo, e questa dimensione animica con i vari gruppi esterni che lavorano all'esterno. Per cui vedete, a loro interessa, ai nostri maestri, i maestri che ci guidano, di creare una catena di cooperazione da loro attraverso i gruppi consapevoli verso i tanti gruppi che fanno un ottimo lavoro nel mondo delle forme e che possono venire nutriti interiormente, sostenuti, aiutati da quei gruppi che fanno più lavoro interiore. Per cui capite, non è dire meglio un gruppo o meglio l'altro. No, ognuno deve sentirsi chiamato verso un tipo di gruppo o l'altro a seconda della sua vocazione e risonanza. Ci sono coloro che sono attratti da un gruppo che lavora magari solo interiormente, no? Ci sono dei gruppi che lavorano solo con la meditazione, oppure c'è chi si sente attratto da gruppi che lavorano all'esterno, nel mondo delle forme, e chi si sente attratti da entrambi i gruppi, per cui fa un po' l'uno, un po' l'altro, oppure gruppi che fanno sia una cosa che l'altra. Sono tanti gruppi che lavorano interiormente e poi si caricano certi campi di servizio. Ecco, come avete visto, la legge del progresso di gruppo è abbondante. Infatti ho tenuto un po' più lungo, ma vi ho detto veramente un minimo, perché ci sarebbe tanto di più da dire. Però prometto che prima o poi faremo un lavoro più preciso proprio sul gruppo. E adesso lo faremo questo lavoro perché noi, se vogliamo entrare nella nuova era, dobbiamo diventare avvezzi al gruppo, imparare a trovare il nostro posto anche nel gruppo e a scegliere il nostro gruppo per risonanza interna.